Questo pomeriggio riprendiamo quel passo che ho letto del capitolo 14, il versetto 30 di Giovanni, no? Dove Gesù dice: viene il principe di questo mondo, ma in me non ha nulla, non troverà nulla, oppure come dice la lezione della CEI, contro di me non può nulla, no? È interessante entrare più in profondità in questa espressione, perché è la firma che mette Gesù a tutto quello che ha detto prima. E non so se voi avete mai notato che in questo capitolo 14, a dire la verità, comincia anche alla fine del 13, ma poi col 14, la rivelazione di Gesù, quello che cerca di spiegare ai suoi discepoli perché possano comprendere il senso di quello che di lì a poco scatterà, cioè la sua passione, morte e risurrezione, è costellata da quattro domande che fanno i rispettivi discepoli. Si comincia con Pietro, poi c'è Tommaso, poi interviene Filippo e alla fine interviene Giuda. Noi adesso ci limitiamo all'ultimo intervento di Giuda. La richiesta di Giuda suona così: Signore, come è accaduto che devi manifestarti a noi e non al mondo? Se fossimo, diciamo, istruiti nelle scritture e avessimo la sensibilità delle scritture come gli ebrei, noi capiremmo subito cosa questa espressione di Giuda vuol dire. Allora immaginate, Gesù è il Messia, si è presentato così ai suoi discepoli, è entrato trionfalmente in Gerusalemme e il clima è cambiato e anche gli apostoli sentono che qualcosa succede. Questo qualcosa succede è il destino del loro maestro. Quando Pietro ha domandato a Gesù: noi abbiamo lasciato tutto, no? E ti abbiamo seguito, ma a noi che ne viene? Che ne sarà? Oppure ricordate la prima manifestazione, io la chiamo così, la prima manifestazione messianica di Gesù ai suoi discepoli, perché per la prima volta aveva rivelato che il destino suo sarebbe stato un destino di passione e morte. Pietro, che aveva confessato Gesù come Messia, appena sente questa rivelazione dice: no, questo no. Vi ricordate, no? E cosa si è mosso nel suo cuore? Potremmo più o meno descrivere così: Pietro ha accettato di seguire il Messia, lasciando tutto. Il pensiero segreto è che avrebbe condiviso la gloria del Messia, perché il Messia è colui che avrebbe manifestato e stabilito il regno di Dio. Cosa c'è di più, diciamo, tra virgolette, interessante in una vita di questo? Non si era mai posto il problema di come questo sarebbe avvenuto, mai. Allora, quando Giuda, dopo aver sentito tutte le spiegazioni di Gesù, dice dentro di sé: ma quello che pensiamo noi mica corrisponde a quello che Gesù sta dicendo, Ma come mai? Allora, Giuda si è reso conto che anche lui, come Pietro e tutti, immaginandosi di essere i compagni del Messia, quindi di poter partecipare alla gloria del Messia, si rendevano conto che non era questa la prospettiva che Gesù stava spiegando. Era altra. Ma non ne comprende la ragione, non ne sa il perché, e fa la domanda. La domanda è: come mai è avvenuto che tu ti debba manifestare a noi e non al mondo? Vuol dire, abbiamo capito che tu, quando parli del regno di Dio, come dire, non intendi mostrarlo a tutti, nel senso che tutti sono come costretti a riconoscerlo, tanta è la potenza di questo regno. No, tu parli che questo regno si manifesta se uno ti ama. Che senso ha questo? E fa la domanda. Quando Gesù alla fine, perché questo siamo al versetto 22, l'altro è il versetto 30, quello che ho citato, no? Quindi ci sono pochi versetti di... Quando Gesù alla fine dice: viene il principe del mondo, ma in me non ha nulla, vuole rispondere ancora a questa domanda di Giuda: come è avvenuto che ti devi manifestare a noi e non al mondo? È la domanda di fondo, anche se noi non la formuliamo così, ma è la domanda di fondo del nostro cuore. E sarebbe: come si rivela il regno di Dio per noi? Pensatevi in un bisogno della vita, in una specie di lamentela che presentate a Dio. Quando noi preghiamo, in che cosa ravvisiamo la potenza di Dio? Che intervenga e ci sciolga da questo guaio. Infatti, no, liberaci da questo, liberaci dall'altro, eccetera. Ma la potenza di Dio si esprime così. Non credo, no? Quindi la domanda di Giuda è la domanda che serpeggia nei nostri cuori. In particolare serpeggia in coloro che hanno deciso di seguire Gesù con la loro vita. Chi se ne sbatte l'anima e vive come gli pare e piace, può anche convertirsi e scoprire davvero la bontà di Dio. Ma chi ha già deciso di dare la vita a Dio e fa tutto per andargli dietro, è molto facile che perda questa, diciamo, questa percezione che Dio interviene non con la sua potenza, o meglio, non con la potenza di cambiare le cose, ma con la potenza di amore. Ma per noi, amore, cosa vuol dire? Ecco, questo tipo di domande sono quelle che, cioè, noi continuamente formuliamo. Il solito esempio che faccio ormai è trito e ritrito: uno mi pesta i piedi e io reagisco. In che cosa si manifesta la potenza di Dio per me in quella circostanza, quando io sono calpestato, afflitto, ingiustamente oppresso? In che cosa si manifesta? Se voi guardate il senso delle preghiere che fate, quando noi siamo arrabbiati, no? Sotto sotto è come se dicessimo: ma insomma, ci sei o non ci sei? Devi intervenire a mostrare questo, 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 perché io ho ragione e l'altro ha torto. Non proprio direttamente così, ma più o meno, e detto ancora in modo più: signore, ma il tuo mestiere lo sai fare, sì o no? Te lo devo dire io? Come devi fare? Cioè, noi in fondo, come dire, viviamo un rapporto con Dio così. Allora, in che cosa si manifesta la potenza di Dio per noi? Questa resta la domanda di fondo. Allora, tenendo presente questa domanda e ascoltando ancora Gesù che promette l'invio dello Spirito Santo, noi riusciamo a cogliere per quale via noi ci possiamo aprire a riconoscere in verità la potenza di Dio a nostro favore e non invece quello che noi immaginiamo. Allora, la frase, quella caratteristica, anche se sono vari, no? È quella riportata al capitolo 16 di Giovanni, al versetto 13. Quando verrà lui, lo spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito. È una frase così densa e così significativa che ogni parola ha un suo mistero. Faccio, perdonate, un piccolo passo indietro, per farvi cogliere proprio la portata, diciamo, di rivelazione di questo capitolo. Quando Gesù dice, no, viene il principe del mondo e in me non ha nulla, dovete sapere che pochi versetti prima ha espresso il fatto di chi mi ama, cioè alla domanda chi è che mi ama? Chi osserva i miei comandamenti, no? Ma la frase greca non dice chi osserva, dice semplicemente chi ha. Allora vuol dire che la disposizione che vive Gesù verso il diavolo, vuol dire, in me puoi, come dire, venirmi contro finché vuoi, non troverai niente che ti appartenga. Questa disposizione riflessa nei discepoli, e vale per la stessa cosa, il diavolo quando arriva, pensate alle tentazioni, alle varie prove, quando arriva e trova solo i comandamenti di Dio nel cuore, non può nulla. Chi ha i miei comandamenti? E Gesù dice, io non ho nulla, cioè, o meglio, il diavolo non ha nulla in me. È la stessa cosa. Cioè i riferimenti sono identici. Allora, quando Gesù annuncia l'invio dello Spirito Santo, parla di Spirito della verità, tutta la verità, non parla da se stesso, ma di quello che ha ascoltato. E perdonate se diciamo, faccio valere la citazione dal greco, perché spesso le traduzioni non riescono a definire diciamo, le sfumature della frase. Quando la frase è particolarmente significativa rispetto a una rivelazione, il notare come suonano proprio nella lingua originale ha un valore particolare. Qui, per esempio, quando dicono vi guiderà a tutta la verità, scoprirete che chi è che ha insegnato analisi logica nelle scuole? Di voi. Allora, vi guiderà a tutta la verità non è moto a luogo. Io sono qui e ti guido per andare là. In greco non è moto a luogo, è stato in luogo. Vi guiderà stando nella verità, stando in tutta la verità. E cos'è? E come dire, in che cosa consiste questa tutta la verità? Piccole annotazioni. Non è detto che lo spirito è uno spirito di verità, ma è detto spirito della verità. La verità non è una qualifica dello spirito, lo spirito è tale che ha anche la verità. Non è così. Esprime la natura, l'essenza dello Spirito, che è la verità, cioè lo splendore dell'amore di Dio per noi. Lo Spirito è Spirito perché è splendore dell'amore del Padre per noi, di cui il Figlio ha dato testimonianza radicale, assoluta. Quello che il testo dice come rivelazione è che non osa definire lo Spirito in se stesso, definisce lo Spirito in rapporto a noi, in rapporto a quello che manifesta a noi, e quindi è definito nella sua manifestazione in rapporto a noi, cioè è Dio che vuole noi in comunione con Lui, e lo Spirito è esattamente colui che realizza questo per noi. Poi, come dicevo prima, non è moto a luogo, ma stato in luogo. E qui c'è una indicazione di fondo che in pratica penso che noi facciamo esperienza senza neanche saperlo, ma non riusciamo a spiegarlo. In pratica avviene così. Lo Spirito guida a tutta la verità, vuol dire lo Spirito fa sì che in ogni circostanza della vita, buona o cattiva che sia, ce la faccia vivere radicalmente, totalmente, nello splendore dell'amore del Padre per noi. Questo per noi non è semplicemente per me, ma è che, sperimentandolo io, si estende a tutti, tanto che la mia esperienza si risolve nel far sì che questo amore tocchi chiunque, indipendentemente da quello che fa a me. Non so se sono riuscito a... Cioè, in gioco non è che Dio fa qualcosa a mio favore, in gioco è che Dio sostiene me nell'essere testimone del suo amore verso chiunque, in qualsiasi circostanza, comunque le cose avvengano o si verifichino. Questo vuol dire che colui che è guidato dallo Spirito non dipende più da quello che gli uomini fanno. Ma vi rendete conto? Questo ha una portata tale che, riferito, non so, se noi guardiamo come in uno specchio, no, la nostra fede è riferito a questo, ma noi la fede non sappiamo neanche cosa sia. Perché in pratica noi abbiamo ancora la vecchia concezione. La potenza di Dio deve salvare me. La potenza di Dio deve favorire me. In realtà è proprio così, favorisce me, ma favorisce me nel tenermi in comunione con Lui, solidali con tutti. Questa dimensione è la dimensione di rivelazione. E quando Giuda fa la domanda, no, ma come mai ti devi manifestare a noi e non al mondo, è che la manifestazione del regno di Dio non è oggettiva nel senso che è una cosa che si può osservare. Tu la vedi se ami, se non ami non vedi un tubo, anzi il contrario. Anticamente, oggi no, ma anticamente, qual era la difficoltà più evidente che riguardava i cuori nell'accettare che Dio avesse manifestato il suo amore nel Figlio fatto uomo, che però finisce male, che però finisce in croce, che però finisce morto? La difficoltà era: ma come? Dio nella sua potenza può, diciamo così, vivere una situazione del genere? Tanto che ancora oggi, per esempio, nella tradizione musulmana, che si accetta di venerare Gesù come profeta, a parte che Maometto è ancora sopra, però si accetta, ma la passione è immaginata come se Gesù avesse semplicemente accettato un corpo per lasciarlo. Non riguarda lui direttamente, riguarda come una sembianza che prende, perché è una cosa diciamo così, inarrivabile per il sentimento umano di dire che Dio finisce così. E questa dimensione drammatica dell'esperienza cristiana noi l'abbiamo quasi radicalmente persa. Ma se perdiamo questo, noi perdiamo la testimonianza di Dio per noi. Noi perdiamo la possibilità di vivere la vita a partire da Dio, non a partire da noi. Ecco perché quella vi guiderà a tutta la verità, vuol dire la sua presenza in noi è tale che fa sì che qualsiasi cosa avvenga, noi la possiamo vivere nell'esperienza della grandezza dell'amore di Dio, non per me, ma per tutti. E poi viene sottolineato che lo Spirito non parla da se stesso, ma parla di quello che ha udito. Notate, non dice che riporta le parole di Gesù. Dice semplicemente che parla di quello che ha udito. Voi a cosa pensate? Definire lo Spirito così ha un doppio esito. Da una parte è riferito allo stretto legame che lo Spirito ha con il Figlio, perché è il Figlio che è il testimone dell'amore del Padre, non è lo Spirito. Lo Spirito è quello che rende questa testimonianza vivibile, concretamente esprimibile, diciamo estendibile nella nostra vita. Ma il Figlio non è l'ultimo referente dello Spirito. L'ultimo referente è il Padre. Allora, dicendo che, e questo è il secondo esito che noi stentiamo a cogliere, quando dice che riferisce secondo quello che ha udito, vuol dire che si riferisce a tutto il mondo interiore della Trinità già prima della creazione. Tutto il mondo che è stato creato è per poter godere l'amore di Dio. E l'aspetto, diciamo, significativo, che però per noi è percepito molto molto lontano, ma dovremmo imparare invece a percepirlo molto, in una maniera molto più immediata, vuol dire che la struttura dell'uomo è fatta sull'amore di Dio. E quando noi facciamo valere l'amore di Dio, è come se i desideri più profondi che portiamo dentro finalmente possono esprimersi. Cioè la redenzione non è contraria alla creazione, è il compimento della creazione. Allora tutto ciò che ci riguarda come umanità ha in questa radice la sua, diciamo, firma, la sua garanzia. Spesso io sento dire, no, ma è anche normale pensarlo, ma perché è così difficile seguire il Signore? Ma perché è così complicato vivere un amore? Oh, guardate che questo se lo fanno anche chi non crede. Allora, la fatica del vivere un amore non è collegata al fatto che noi non siamo fatti per l'amore, ma è che noi ormai prendiamo l'amore come una specie di strumento per realizzare noi stessi. Quando l'amore è preso come strumento, noi perdiamo noi stessi. La frase che dice Gesù, chi non rinnega se stesso, no? E non prende la croce non può essere mio discepolo, è profondamente vera. È la verità del nostro essere strutturati sull'amore di Dio, che però noi abbiamo dimenticato perché cerchiamo una specie di compimento legato alle cose, legato agli eventi, alla concretezza della vita, senza mai trovare vera risposta. Noi viviamo perennemente da illusi, da frustrati. Perché non teniamo conto di questo? Allora, quando Gesù dice che manderà lo Spirito e lo Spirito vi guiderà a tutta la verità e gli dirà cose che ha udito, allude a tutto questo. Ed è come se dicesse: voi volete arrivare a vivere una umanità fiorita, luminosa, bella, larga. Questa è la strada. Lì vi porta lo spirito. E mi viene in mente sempre la domanda che si sono fatti gli antichi, e che noi invece non ci facciamo più perché abbiamo un modo di leggere le scritture molto diverso. Vi ricordate che nel primo giorno della creazione Dio crea la luce. Ma la luce che noi vediamo non è del primo giorno, è del quarto giorno, perché il sole, la luna, le stelle, no? Sono creati il quarto giorno. La luce fisica è del quarto giorno. Cos'è la luce creata nel primo giorno? È la luce della santità di Dio che è amore per noi, che però è stata come nascosta. Se voi guardate il mondo così com'è, è così facile sentire l'amore di Dio. Se voi guardate tutto il male che c'è nel mondo, è così facile dire che Dio è buono. Ecco, quella luce che è stata nascosta è la luce che avrebbe riportato, sperimentabile, concretamente sperimentabile, il Messia, cioè Gesù. Ora Gesù, dicendo, perdonate se rifaccio a ritroso il passaggio, quando arriva il demonio in me non trova nulla, può esercitare tutta la violenza che vuole, ma non mi sposta da questa luminosità dell'amore, perché in me c'è soltanto l'amore del Padre per voi e nient'altro. Allora, il discepolo che segue Gesù e ha soltanto la sua parola, che poi è un invito ad amare, e nient'altro. Quando c'è lo spirito che lavora nel cuore del discepolo e lo porta a far sì che in ogni circostanza si risponda solo in nome di quell'amore, perché quell'amore splenda e quell'amore si estende, vuol dire che il cuore è diventato luminoso. Vuol dire che la luce del primo giorno della creazione è ricomparsa nel cuore e il cuore può vivere di quella santità. Quando si dice santità rispetto a Dio, non pensate alla perfezione nel senso che non ha peccato, non ha macchia, ma pensate allo splendore di un amore che sovrasta su tutto. È un po', se volete, quello che San Paolo poi descriverà nell'inno alla carità. Noi ci fermiamo sempre nell'inno alla carità, nell'elenco delle qualità, no? Che Paolo come dire, descrive, no? La carità, i benigni, la carità, è paziente, eccetera. Dimentichiamo i primi tre versetti che introducono questo. Quando dice: se avessi tutta la scienza, conoscessi tutte le lingue e non avessi la carità, non sono nulla, no? E finisce con: se dessi anche il mio corpo, no? In genere traduciamo per essere bruciato, ma detto così non significa niente. Però interpretate: se dessi il mio corpo come riscatto per i miei fratelli e io perissi da schiavo perché ho liberato altri, ma non ho la carità, io non sono niente. Allora, tutto ciò che di più grande, di più nobile, di più bello noi desideriamo non vale la carità, cioè non vale lo splendore dell'amore. Per elevare il livello di percezione della grandezza dell'amore, dovete considerare tutto ciò che noi di per sé cerchiamo, anche umanamente, no? E facciamo valere. E poi fare il paragone. Per quanto grande è quello che cerchiamo, per quanto grande, desiderabile, attraente, no? Al massimo grado, quello che cerchiamo non è niente a confronto di questo. E noi, come discepoli di Gesù, possiamo testimoniare questo? Chi incontra noi può sentire questo? Riporto solo un'ultima citazione per indicare anche qui come siamo distanti noi dal percepire la potenza dell'amore. Giovanni, nelle sue lettere, in particolare nella prima lettera, al capitolo 4, al versetto 10, ha questa espressione: in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, ma è Lui che ha amato noi e ha mandato il suo figlio come vittima di espiazione per i nostri peccati. La domanda è questa: quando noi siamo davanti a Gesù e ci poniamo nella nostra fede verso di Lui, quindi lo riconosciamo, figlio di Dio, no? Noi siamo disposti a riconoscerlo davvero come Salvatore? C'è un'antica espressione ebraica, poi ripresa anche da vari santi, che dice più o meno così: che io sia Dio dipende da te. Cioè, se io valgo per te come Salvatore, allora io sono Dio. Se non valgo per te come Salvatore, per te non sono Dio. Tradotto vorrebbe dire: quando noi viviamo una situazione della vita difficile, faticosa, drammatica, su cosa facciamo leva per uscirne? Guardate, raramente noi facciamo leva davvero sulla potenza di Dio. La cosa è ancora più evidente quando uno subisce un'ingiustizia, per esempio una calunnia, cioè quando tu sei proprio messa alla berlina dai tuoi fratelli. La reazione che noi abbiamo, quasi mai, dico quasi mai perché non è vero, ci sono persone che toccano questi livelli, comunque quasi mai noi diciamo: Signore, tu vedi tutto, che splenda il tuo amore anche per me in questa circostanza. Quasi mai. Ma quando l'anima riesce a toccare questo livello, allora vuol dire che in lei non c'è nulla che appartenga a questo mondo. E lei diventa, come dicevano, il discepolo non è più del maestro, il servo non è più del padrone. Cioè, il discepolo è come il maestro, il servo è come il padrone. Noi, nel nostro cammino spirituale, nella nostra formazione, accediamo a questo livello? Oppure ci fermiamo molto prima? Ecco, domani vorrò come suggerire che c'è una via preferenziale che i padri hanno, come dire, sperimentato e non, come dire, nessuno ha ancora trovato una via altra migliore. Qual è la via? Perché tutta questa rivelazione di Gesù, che lo Spirito ci, come dire, ci fa non tanto toccare, ma ci fa sentire viva, ci fa sentire vivace, c'è appunto una via che resta. Se vai di lì, facilmente tu puoi arrivare a quell'obiettivo. Se non vai di lì, per quanti sforzi fai, è molto difficile per te arrivare a questo. E vedremo domani qual è.